iniziare il nostro appuntamento di oggi, che mi pare essere il secondo del Festival della Politica di quest'anno e il primo a essere tenuto in questo bellissimo posto, quindi noi siamo onorati di essere ospitati in questo chiostro che sicuramente è destinato a diventare il cuore di Mestre entro breve tempo. Noi oggi siamo qui a presentare un libro, Il pensiero che muove la politica, e diciamo una raccolta di interviste che sono state condotte da Matteo Angeli qui vicino a me e che noi troveremo il modo di commentare con l'aiuto del professor Zanin e poi ci sarà un po' di tempo, un po' di curiosità, potremo anche fare uno scambio di opinioni col pubblico, questo solo all'ultimo potremo saperlo se sarà il caso di farlo. Allora, innanzitutto vorrei dire due cose su questo libro, perché è un libro un po' atipico, è il risultato di una, come dicevo prima, di una serie di interviste che sono state condotte nel corso del tempo sul nostro sito internet che si chiama Italy, scritto Y-T-A-L-I, Italy in inglese, scritto al contrario. È un'operazione che è nata un po' per caso, con una serie di interviste che abbiamo messo in cantiere con filosofi in occasione del cinquantenario del 68. Abbiamo fatto un ragionamento con Matteo su come esserci anche noi. Non era facile perché quest'anno c'è stato un grandissimo numero di libri, articoli, film su questa ricorrenza. Quindi per noi non era così semplice, che siamo ancora, diciamo, una rivista abbastanza importante ma ancora piccola, di in qualche modo farci notare, di dire qualcosa di diverso rispetto agli altri. Siamo partiti da un'analisi tra il mondo di oggi, che è caratterizzato da una faglia, da una frattura molto, molto seria tra un prima e un dopo. Il dopo è quello che stiamo vivendo adesso, in qualche modo simile a quello che avvenne 50 anni fa, nel 68. La grande, enorme differenza è che allora c'erano delle idee che circolavano, c'erano dei pensieri forti e anche lunghi, che casomai facevano riferimento anche a dei testi conosciuti, al marxismo, ad altre riflessioni politiche di quell'epoca, filosofi come Adorno. Comunque c'era, diciamo, una voglia di immaginare un mondo diverso rispetto a quello che si pensava di lasciare alle nostre spalle. Quindi oggi tutti ricordiamo quel periodo come un periodo di grande cambiamento che ha innescato anche tante altre trasformazioni nella società, ed è stato anche un movimento globale perché ha interessato tutto il mondo, così come oggi anche i cambiamenti che caratterizzano la nostra epoca sono di portata mondiale. Quindi i filosofi che noi abbiamo interpellato via via poi sono cresciuti nel numero, perché da 2, 3, insomma alla fine sono diventati qualcosa come 14, 15, non mi ricordo il numero preciso, 14, e abbiamo visto che avevamo un grande riscontro di interesse con queste interviste che abbiamo condotto, e a distanza un po' di tempo ho avuto l'idea, e Matteo si è subito detto d'accordo, di trasformare tutto questo in un libro cartaceo. Credo che ancora noi abbiamo dimostrato, anche con questa operazione, la forza del libro, come è importante ancora il libro di carta. Cioè quelle stesse interviste lette sul nostro sito una dopo l'altra non hanno il peso e la forza che assumono condensate insieme dentro un libro di carta. Quindi è venuto fuori, secondo me, un libro eccellente. E io sono molto contento che l'autore di questo libro sia una persona di 30 anni e poco più, e anche questo è un dato importante, perché l'idea appunto di affrontare problemi di questa portata, secondo me era giusto affidare questo compito a una persona di questa generazione, una persona, secondo me, colta, preparata, che ha delle basi giuste per poter affrontare un cimento di questo genere, ma anche la freschezza per poter fare un'operazione del genere. Quindi, secondo me, la mia idea si è rivelata azzeccata. Io vi prego di acquistare il libro, quando non necessariamente stasera, ma quando potete, perché è disponibile online, perché è un libro che vale la pena veramente di essere letto, perché secondo me combina la sostanza, che è notevole, delle cose dette, dei pensieri, delle riflessioni, con una grande capacità di comunicazione che è tipica del buon giornalismo. Poi su questo vorrei sentire anche il parere di un professore, perché mi chiedo se noi abbiamo fatto un'operazione che sta in piedi da questo punto di vista, perché abbiamo toccato temi della filosofia che quindi non dovrebbero essere affidati a due persone come me e Matteo, che io sono laureato in filosofia, ma questo non basta per cimentarmi con la filosofia. Quindi questo diciamo sono un po' le premesse di questa nostra operazione che sottoponiamo alla vostra attenzione oggi e che commentiamo appunto con l'autore e con un intellettuale che ha, diciamo, potrebbe essere stato anche lui, diciamo, il quindicesimo o sedicesimo filosofo, poi dopo a un certo punto ci siamo dovuti fermare, però non è detto che ne faremo un'altra edizione se questo andrà bene. Quindi io vorrei cominciare interpellando Matteo, perché chiedendogli la domanda più, forse più ovvia, ma più importante tra tutte, cioè tu come ti sei misurato con questo tipo di argomenti che abitualmente sono trattati da persone della mia generazione, che ne parlano anche come un po' come i reduci, come i partigiani della guerra dei reduci, cioè tu l'hai affrontato un periodo storico, hai avuto la capacità anche di incrociare dei filosofi che ti hanno aiutato a combinare appunto questa rievocazione, ma però portandola sull'oggi.
Sì, è stato sicuramente un percorso di studio. Ho dovuto studiare il 68, un'epoca della quale avevo solamente sentito dire, ho dovuto studiare il lavoro dei vari filosofi che ho intervistato, che conoscevo sì, ma non ero esperto riguardo al loro lavoro, e ho dovuto studiare un bel po' di filosofia. Io per formazione sono giornalista, lavoro nel campo della comunicazione politica a Strasburgo, al Parlamento Europeo, quindi per me è stata, ho una prospettiva politica chiara, delineata, lavorando a Strasburgo, vedo le cose ovviamente da una prospettiva europeista, dalla prospettiva di un giovane che ha viaggiato tanto, e per me questo libro è stato un'occasione, uno sforzo di ricerca, uno sforzo di cambiare prospettiva e uno sforzo di cercare di immaginare insieme ai filosofi il mondo in modo diverso. E una delle frasi forse più belle secondo me del 68 è: siate realisti, chiedete l'impossibile. Beh, è una frase che secondo me è ancora attualissima. Io oggi a voi vi chiedo: è ancora possibile nel 2018 chiedere l'impossibile? Io penso di sì, e io penso che in questo libro c'è uno sforzo di tentare di rispondere a questa domanda. È uno sforzo condiviso, uno sforzo che ho condiviso con i filosofi, che ringrazio, che sono stati disponibilissimi, che ho imparato a conoscere e apprezzare umanamente, con alcuni di loro ho sviluppato dei legami di amicizia che mi hanno permesso di cambiare, di crescere anche come persona, non solo professionalmente parlando. È stato sicuramente inizialmente, quando ho cominciato a parlare con loro, la prospettiva per immaginare il mondo in modo diverso bisogna decostruirlo, e sicuramente ogni filosofo inizialmente è stato criticissimo, ha criticato i vari aspetti della vita politica e della società nella quale viviamo. Abbiamo ad esempio Massimo Donà, che è stato profetico, spero di no, ha detto: questo è il tramonto dell'Occidente, abbiamo Franca D'Agostini che ha detto i politici d'oggi sono degli antifilosofi, nel senso che disprezzano quello che è la missione principale di chi ama il pensiero libero, cercare la libertà. Abbiamo Alfonso Maurizio Iacono che ha detto è la società di oggi con gli strumenti, le nuove tecnologie di comunicazione, le nuove tecnologie di comunicazione hanno un potenziale grandissimo, ma per come sono utilizzati oggi sono solamente un mezzo che favorisce una deriva narcisista, una deriva voyeurista e soprattutto una deresponsabilizzazione di quelli che sono i rapporti. Da questa critica profonda della società e della politica abbiamo tentato di immaginare insieme un mondo diverso, e forse l'elemento più ricorrente nel libro è il lavoro. Io appartengo ad una generazione dove è concretamente difficile riuscire ad avere un lavoro che non sia precario, un lavoro, uscire da una situazione di avere una stabilità e una sicurezza. E su questo con i filosofi è stata interessante la loro risposta. Alcuni di loro hanno detto dobbiamo liberare il lavoro, nel senso che dobbiamo lottare contro il precariato, ma altri hanno detto, e questa è la cosa forse più originale su questo tema, dobbiamo liberare la nostra vita dal lavoro, nel senso che oggi il lavoro è un qualcosa che ingloba tutta la nostra vita, viviamo come lavoro anche il nostro tempo libero. E alcuni di loro hanno detto no, per dare una dimensione più alta alla nostra vita dobbiamo anche saperla, deve esserci meno lavoro. Lascerò a voi commentare più tardi quello che ne pensate. In ogni caso gli spunti sono tantissimi e vanno su molteplici direzioni, su molteplici argomenti. Un appello comune dei filosofi è un appello alla responsabilità. Tutti dicono dobbiamo essere più responsabili non solo nei confronti degli altri, la grande sfida è una responsabilità nei confronti dell'ambiente e del pianeta tutto. E mi piacerebbe concludere questo piccolo intervento iniziale con le parole di Luisa Muraro, che secondo me danno molta speranza. Sono parole tratte dalla risposta alla domanda. Io le chiesi, senta Luisa, allora Luisa, professoressa Muraro, come possiamo cominciare a pensare a un mondo migliore, a un mondo diverso? E lei mi ha risposto così: metti la realtà che non dipende da te alla luce di quello che sei e puoi fare. Non c'è veramente niente che non puoi fare. E viceversa, metti te stesso alla luce del contesto in cui non hai scelto di stare. Non c'è forse intorno a te qualcosa che ti viene detto offerto? Sono parole semplici, ma secondo me danno una forza grandissima. Basta così.
Volevo fare una riflessione e poi dopo andiamo un po' più anche in alcuni particolari, diciamo, che sono visibili in questo libro, ma ecco, riprendendo però lo slogan che è caro a Matteo, ma anche a me, insomma, a tutti, cioè siate realisti, chiedete l'impossibile, ma e ha un senso dirlo oggi dove tutto sembra possibile, chiedere l'impossibile, cioè c'è un'aporia evidente, no, nel tempo in cui viviamo, che si può applicare anche al tema della libertà. Il tema della libertà è stato il tema trainante, diciamo, di tutti i suoi movimenti, in primis quello del 68. E anche oggi la libertà è un tema che però viene più declinato in termini di libertà di comprare, libertà di fare, libertà di consumare, come se invece la vera libertà, quella di essere cittadini, fosse in qualche modo secondaria rispetto a queste altre libertà. Mi rendo conto che sono dei temi enormi, però diciamo che sono poi le questioni nodali intorno alle quali ruota un po' questo libro.
Sì, Questo non è un libro di filosofia in senso stretto, perché un libro di filosofia prevede un'argomentazione, prevede una preparazione, una elaborazione. La filosofia però emerge chiaramente come appunto un pensiero che sta dietro e quelle che sono delle opinioni sull'attualità, perché questi 14 filosofi si misurano con l'attualità più stretta, con quello che stava accadendo nel periodo in cui sono state fatte queste interviste, che è un periodo che va da gennaio del 2018 fino al maggio, e quindi in mezzo tutto gravida su quei 4 di marzo, no? Che in qualche modo rappresenta una frattura, io direi, speriamo non epocale, ma comunque una frattura c'è stata rispetto a quello che è stata la storia del nostro paese anche recente, e anche rispetto a quello sfondo, quell'area di famiglia che è il 68, che accomuna questi filosofi, li accomuna non nel senso che hanno tutti un pensiero unico rispetto al 68, anzi ci sono varie posizioni, il 68 si declina in molti modi, potremmo dire che ciascuno ha la sua visione del 68, però certamente il 68 è quell'area di famiglia che ci permette di dire, beh, lì è successo, pur nel fallimento che possiamo immaginare dal punto di vista sicuramente politico, però è successo qualche cosa, è cambiata una mentalità, è cambiato un modo di non solo di pensare ma anche di vivere la propria esistenza, e in fondo è quello che io dico ai miei studenti: se voi vi vestite, parlate, ascoltate musica in una certa maniera che viene di lì, è di lì che è partita la vostra mentalità. Quindi la consapevolezza del 68 è una consapevolezza importante anche per i ragazzi d'oggi. Ma la questione appunto della libertà è perché il 68 dov'è che è fallito in qualche modo? È perché proprio quel 68 è stato, come dire, fagocitato da un sistema, chiamiamolo così, che è il sistema del capitalismo attuale, del turbocapitalismo, usa questo termine, no? E cioè di un capitalismo che se ne frega assolutamente dell'ideologia, cioè non ha alcuna preclusione ideologica, nel senso che l'unica cosa importante è il consumo, e quindi qualsiasi cosa va bene dal punto di vista del consumo. Io leggevo anche un saggio di Antonelli, del linguista Antonelli, il quale diceva, guardate, il linguaggio volgare è stato sdoganato proprio dal 68. Lo trovate in Lotta Continua, lo trovate nei giornali del tempo. Bene, quel linguaggio volgare è quel linguaggio che poi è stato ripreso, fatto proprio dalle TV commerciali. Cioè, come dire, il sistema capitalistico è riuscito a rovesciare la prospettiva di libertà, che a mio avviso era una prospettiva molto ampia, molto plurale, quella del 68, e l'ha ridotta a quella formula, se vogliamo icastica, ma estremamente rilevante, che è il titolo dell'opera di Marcuse, è l'uomo a una dimensione. Noi veramente siamo uomini a una dimensione. Ora, non è che la filosofia ci possa dare delle ricette, delle soluzioni. Quello che leggiamo nel libro in termini di affrontare l'attualità sono le opinioni di filosofi, di intellettuali, che però hanno il valore di opinioni di chiunque, se vogliamo. Cioè, non aspettatevi un think tank, come si dice oggi. Ora la cosa mi fa sorridere perché ho visto il film Come un gatto in tangenziale, dove appunto la questione di questi pensatoi, no? Di questi serbatoi di pensiero che poi non affrontano la vera realtà perché non la conoscono, è la situazione che in quel film viene collocata proprio nelle commissioni europee, in cui si parla dei problemi senza avere però. E una delle ragioni della crisi che viene fuori anche qui dal libro è proprio questa, la lontananza dell'apparato burocratico europeo. Ma allora che cosa vuole essere invece, a mio avviso, la filosofia che però emerge, preme e in ogni intervento guadagna la scena? È la capacità di dare un senso alla nostra vita. Ecco, questo è l'importante della filosofia. C'è uno slogan che ho letto recentemente, non mi ricordo più dove, che dice: non fatti ma parole. E cioè, effettivamente, io credo che noi abbiamo bisogno di parole, nel senso che abbiamo bisogno di dare un significato a quella che è la nostra esistenza. Prima di dare delle soluzioni in termini di ricette, in termini di fatti che possono essere attuati, l'importante è riuscire a dare della nostra esistenza una prospettiva di senso. E qui, obiettivamente, se vogliamo fare un discorso di genere, effettivamente la sensibilità del pensiero al femminile emerge come una sensibilità nuova. Su questo non c'è alcun dubbio. Questo non significa che allora il pensiero della Muraro piuttosto che la D'Agostini sia migliore. No, significa che riescono a mettere in campo una sensibilità diversa. Così come sensibilità diverse rispetto al 68 sono quelle dell'ambiente, l'attenzione all'ambiente. Allora magari Tommaso Mori sulla questione dello specismo, no? Sulla questione della contrapposizione tra uomo e mondo animato, che invece oggi va affrontata con una sensibilità molto diversa. Quindi quello che è importante è ascoltare anche le ricette che vengono date, poi si è d'accordo o meno. Ci sono interventi come quello di Toni Negri che dice chiaramente l'unica prospettiva è il comunismo. Ora noi diremo: ma siamo ancora fermi lì? Ha una sua ragione, e allora lì sarebbe da approfondire il discorso. Però quello che è importante è appunto avere questa dimensione di senso che riesce in qualche modo a darci significato in questo nostro vivere, in questa nostra esistenza che sembra non avere alcuna direzione, alcun significato, non avere alcun valore autentico. Su cui chiudo qui, perché la D'Agostini parla di mezze verità. È chiaro che c'è tutto il discorso della filosofia del Novecento, anche della logica e dell'epistemologia del Novecento, che ci dice che una verità assoluta no, è inutile che andiamo a, come dire, cercarla. Oddio, io vengo da una scuola, quella di Severino, che il fatto della verità assoluta, insomma. Però la cosa importante è riuscire appunto a rendersi conto che non è vero che alla verità assoluta si contrappone soltanto il nichilismo o il relativismo assoluto. No, c'è anche la possibilità della mezza verità, di quella che costruiamo faticosamente insieme, che è quello che mi sembra essere un discorso molto importante dal punto di vista di una nuova democrazia. Perché è questo che dovremmo, a mio avviso, prospettare, cioè costruire insieme. E allora qui la pluralità dell'identità, per esempio, Cerutti, no? Oppure appunto la questione la Cavalero che parla delle prospettive nuove, no? Date per esempio dal pensiero di Hannah Arendt, con le diverse posizioni che si confrontano. E su questo si costruisce una nuova democrazia. E questo mi sembra il senso di buona parte degli interventi del libro.
Certo. Ma sono tanti i temi che sono affrontati, un po' ne ha già parlato prima Matteo, per esempio quello del lavoro. Un tema interessante è quello del reddito di cittadinanza, che affiora in diverse conversazioni, mi pare. Quello è un tema secondo me interessante perché è di grande attualità, no, nel dibattito attuale, ed è più collegato a almeno nei discorsi che si ascoltano e che si leggono, al fatto che ci sono in Italia delle parti del paese che hanno particolari necessità, soprattutto i giovani, di avere un sussidio per, insomma, dei finanziamenti per vivere. È scarsamente invece messo in correlazione con i processi di automazione della nostra società. E quello è un problema molto, molto grande, no? Il fatto che l'avanzare della robotica, delle forme di automazione probabilmente porteranno all'abbattimento di molti lavori che oggi vengono considerati normali, che sono destinati a sparire. Io stesso nella mia vita di giornalista ho assistito alla fine dell'epoca dei linotipisti, dei tipografi, sono stati completamente spazzati via e non c'era ancora internet. Quindi questi processi sono molto rapidi. Io vorrei chiedere a Matteo questo aspetto qui del lavoro, come viene declinato diciamo dai vari interlocutori con cui ti sei misurato.
Il lavoro viene declinato in molteplici modi, e dato che il professor Zanina ha sottolineato l'importanza della prospettiva femminile, mi piacerebbe cominciare e concludere con due prospettive femminili. Quando ho parlato con Luisa Moraro di questo tema, del reddito di cittadinanza, lei mi ha risposto dicendomi che questa proposta potrebbe in qualche modo, da qualche punto di vista, essere buona. Ma poi ha detto, facendo riferimento ai miei anni di pratica, di impegno femminista, non ne sono poi così d'accordo. Ha detto, negli anni in cui, nei miei anni di impegno femminista, ci furono alcune compagne che si occupavano, che sapevano di economia, che proposero di un reddito per le donne che stavano a casa, di un reddito per le casalinghe. Ma alla fine si decise di non optare per questa soluzione, perché il lavoro permette di avere uno spazio e una capacità contrattuale all'interno della vita pubblica. Detto ciò, molti filosofi insistono su questo, dicendo che è il lavoro ciò che ci permette di avere una dignità nella vita pubblica, il lavoro che ci permette di contrattare la nostra posizione nel mondo. Quindi non dobbiamo liberarci dal lavoro, ma piuttosto dobbiamo riappropriarci del lavoro. Guido ha parlato della trasformazione tecnologica, che però rischia di portare ad una contrazione dei posti di lavoro disponibili. E su questo ha posto l'accento anche Giacomo Maramao. Giacomo Maramao ha sottolineato due aspetti. Ha detto, innanzitutto, la politica sarà in grado di affrontare questa sfida solamente se metterà la diffusione del sapere al centro della sua sfida, ma ha anche detto la direzione che dovrà prendere la politica sarà quella del lavorare meno per lavorare tutti, una direzione che mi sembra abbastanza chiara. Ci sono filosofi invece, come avevo già accennato Caterina Resta, che completano questa posizione sottolineando che oggi completano, ma in un certo senso si esprimono anche in modo opposto, sottolineando che si dice che il lavoro nobilita l'uomo, va bene, ma se guardiamo nella realtà concreta, nel caso concreto, per la maggior parte, tante persone oggi il lavoro è qualcosa di alienante, e che quindi sì, bisogna ripensare il lavoro, ma bisogna anche liberarsi dal lavoro. Se il concetto che il lavoro è un qualcosa che nobilita la nostra vita, è un qualcosa che si è sviluppato nell'epoca tardomoderna, ma in passato, non bisogna dimenticarlo, i ricchi si dedicavano all'ozium, non erano certo loro che lavoravano. Questo non è un'apologia del far niente, ma è piuttosto un invito a ritagliarsi là dove possibile negli spazi della vita per dedicarli a qualcosa che segua delle dinamiche diverse, delle dinamiche più alte. Non sono certo i filosofi che ci dicono cosa dovremmo fare nel tempo libero, ma un invito ad avere del tempo anche per qualcos'altro, a non essere sottomessi a delle logiche produttivistiche che ci portano a vedere ogni aspetto della nostra vita anche sotto una lente consumistica, in un certo senso. Una critica forte che c'è in questo libro è una critica alla società dei consumi. Abbiamo Donatella di Cesare che ha coniato il consumo quindi sono, Giacomo Maramao che sottolinea il fatto che non consumiamo solamente e non trattiamo solamente gli altri come dei beni di consumo, ma finiamo addirittura per consumare la nostra stessa vita, per arrivare alla fine della nostra vita con un senso ancora di fame, in una specie di bulimia. L'invito, secondo me, questa è stata la mia impressione, a non vivere tutta la vita sotto queste logiche produttivistiche, è anche un invito ad uscire dalla logica del consumo e, forse quello che è più importante, a non vivere, a non vedere l'altro come un mezzo, ma piuttosto a vedere nell'altro un qualcosa che può permetterci di crescere. Da quello che ho imparato parlando con i filosofi, una soggettività politica si crea incontrando l'altro, ma non è la democrazia della rete dove rispondiamo tutti ad un impulso che viene dall'altro, ma incontrando l'altro, scambiandoci con l'altro, mettendo in discussione quelle che sono le nostre posizioni, le nostre concezioni. È un esercizio difficile, però è un esercizio che ci permette di costruire qualcosa insieme.
Io volevo, cioè, ritornando un attimo a un possibile parallelo tra il mondo di 50 anni fa e quello attuale, c'è un passaggio importante da segnalare, cioè il fatto che da un certo momento in poi si è cominciato a parlare di società complessa, della complessità, cioè prima noi vivevamo un mondo fondamentalmente binario per molti aspetti, c'era un mondo diviso in due, c'era una logica che basata, c'era una dialettica tra, c'era diciamo un'idea in cui diciamo c'erano delle gerarchie anche, delle gerarchie di valori, gerarchie. Siamo passati gradualmente ad un mondo più orizzontale, più aperto anche per molti versi. Ecco, allora la domanda è questa, cioè prima c'era anche un maggiore bisogno di politica, di impegno, perché il mondo stesso ti offriva l'opportunità di essere cambiato in un certo senso. Oggi il mondo per molti versi sembra che cambi da sé, non c'è bisogno del nostro intervento su di esso, e in qualche modo anche lo spazio della politica si è ridotto. Ora, di fronte a questo cambiamento, io a volte ho l'impressione, anche un po', diciamo, è la critica che faccio agli interlocutori di Matteo, cioè come un sottotesto moralistico verso il mondo di oggi che non è come quello che dovrebbe essere, perché non corrisponde a dei canoni del mondo del passato, cioè in cui la politica era importante. Ma perché la politica deve necessariamente essere importante secondo te? Perché la politica non può essere, per esempio, ridurre la sua importanza in rapporto ad altre forme di relazioni tra le persone?
Certo, il problema anche è proprio questo, e cioè confondere la politica legata a certe categorie, a certi soggetti. E allora c'era lo Stato, c'erano i partiti politici, c'erano i sindacati, c'erano le classi sociali. Ecco, confondere la politica con queste categorie che oramai si sono esaurite. Ma allora la politica ha bisogno, come dire, di nuove categorie, così come il pensiero ha bisogno di pensare in modo diverso certe categorie. Prima si parlava dell'impossibile. Ma l'impossibile che cos'è? È quello che abbiamo in tasca tutti quanti. Cioè Cioè 50 anni fa lo smartphone era qualcosa di assolutamente impossibile. E la tecnologia, da questo punto di vista, costruisce l'impossibile, te lo dà, non ha problemi. Ma è quello l'impossibile di cui parla la filosofia? Ecco, qui c'è il tema proprio della compressione e della profondità. Ed è un discorso che io faccio ai miei studenti. E cioè, se loro sono sempre in doppi, loro e lo smartphone, sono sempre assieme. Dei due, chi è il più intelligente? Questo è il problema. Se stiamo sull'ambito dell'intelligenza, diciamo così, veloce, immediata, il telefonino, il computer, l'iPhone, è assolutamente più intelligente. Ma allora, di quale intelligenza, di quale abbiamo bisogno? Di una che vada più in profondità. Dire oggi fondo è un problema, perché oggi ci muoviamo appunto sempre sulla superficie. Friedman parlava del mondo piatto, quindi non ci sono, come dire, dislivelli. La storia non ha più significato in un mondo piatto, perché la storia invece costruisce montagne e valli da attraversare. La storia è fatta di mappe che ci raccontano un territorio movimentato, non è piatto. Oggi invece viviamo in una dimensione di piattezza. Allora la filosofia avrebbe la pretesa, ed è questa la cosa che la rende così inutile eppure così indispensabile, non vuole interessarsi della superficie, vuole cercare uno spessore. Ecco, quello che è interessante in questi appunto interventi è la dimensione dello spessore dietro anche la considerazione sull'attualità. Prendiamo per esempio il reddito di cittadinanza. Toni Negri dice: ma non si parla di reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza dovrebbe essere dato a tutti, questo è il comunismo. Quindi pensare a un reddito di cittadinanza in senso di stratificazione, per lui è del tutto sbagliato. Ecco, qui allora entriamo dentro una dimensione diversa del pensiero, che ci dice: ma il lavoro è solo quello? È perché se io vado a vedere nella filosofia, il lavoro ha un'importanza fondamentale. Tale perché? È perché è il lavoro che rende l'uomo tale. Cioè, è attraverso il lavoro che io trasformo il non io, la natura selvaggia, in io. Cioè, la metto a disposizione dell'uomo. Questo è il grande valore che ha il lavoro, mettiamo in John Locke. Oppure, prendo il quarto articolo della Costituzione italiana. Perché non c'è soltanto il discorso l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, stop, punto. No. Nel quarto articolo si dice che cos'è il lavoro. Ma se mi dice che il lavoro è una qualsiasi attività che accresce spiritualmente e materialmente la società, e questo è un discorso diverso dal lavoro inteso in termini puramente economicistici. Ecco, è chiaro che se noi per lavoro intendiamo ciò che ti dà un reddito per consumare, allora il vero problema della società contemporanea è proprio questo: dare a tutti un reddito perché consumino. Perché alla fin fine il disoccupato non è un consumatore al senso pieno e quindi non rientra nel circuito economico che invece il neocapitalismo vorrebbe attivare. Quindi la questione è: cosa pensi del lavoro? Ma che cosa intendi per lavoro? E allora lì ci sono diverse considerazioni che però prendono spessore da una visione appunto della filosofia come ricerca di un impossibile che non sia l'impossibile della tecnologia, perché quello appunto è affidato alla semplice efficacia dei mezzi. E questo vale per tante altre questioni. Adesso tu citavi la Donatella di Cesare, che per esempio ha scritto un suo ultimo libro, è dedicato ai marrani, e cioè a questi, all'altro dell'altro, dice, no? Perché il marrano non è più ebreo, non è nemmeno cristiano. Eppure dice, questa figura del marrano c'è ancora oggi. Il marrano chi è? è l'immigrato, è l'altro dell'altro, è chi non può essere integrato perché non viene visto come uno di noi, ma nello stesso tempo non è nemmeno altrove, no, è qui assieme a noi. Ecco, sono queste considerazioni che ci, come dire, ci fanno inciampare. Ecco, l'importante, se vogliamo, della filosofia di questi interventi è che ci fanno inciampare sui nostri pregiudizi. Noi abbiamo un modo di vedere e questi ti fanno quasi cadere, no? Guarda che puoi pensarlo in modo diverso. Questo è l'interessante, appunto. Chiaramente poi la prospettiva filosofica lì andrebbe sviluppata, ma ognuno ha la possibilità poi di approfondire, di studiare. Però qui ci sono, come dire, quelle che chiamano le pietre d'inciampo, no? Adesso pietre d'inciampo chiaramente sono relative al ricordo della Shoah, ma pietre d'inciampo sono tutte quelle ostacoli che in qualche modo ci fanno uscire un po' dai nostri pregiudizi, o perlomeno ci costringono a pensare in modo un po' diverso.
Grazie, molto interessante. C'è un filosofo che ha interpellato quello che sia l'unico di scuola cattolica, che è Grillo. Ecco, questo ci porta un attimo a fare una considerazione, sempre tenendo a mente un po' lo schema, diciamo, temporale di 50 anni fa e oggi. La Chiesa non visse propriamente un 68, la Chiesa ha vissuto il Concilio Vaticano II, ci sono stati grandi sommovimenti dentro la Chiesa Cattolica, però l'avvento di questo Papa è il vero 68 della Chiesa in qualche modo, no? Io non so adesso che cosa si può dire in riferimento all'intervista che hai avuto con Grillo, però può darsi che ci siano delle connessioni su cui riflettere con questo Papa, con i tempi nostri, insomma, ed è uno dei, perché diciamo che la religione, al pari della politica, ognuno nel suo ruolo specifico ovviamente, però hanno comunque una funzione di portarci un po' sopra le vicende contingenti e immediate.
Allora, devo dire che l'intervista con Andrea Grillo è stata, come tutte le altre, è stata una sfida, ma forse una sfida differente, perché il tema era più legato alla dimensione religiosa. E una domanda che gli ho posto è una domanda che penso che tutti noi qui o molti di noi si pongono: la Chiesa deve o non deve cambiare? E la sua risposta è stata abbastanza, non è stata direttissima, nel senso che lui mi ha detto: se diciamo che la Chiesa deve tradurre la dottrina, allora non deve cambiare, perché la dottrina è sempre la stessa. Tuttavia, per tradurre la dottrina ci vuole il coraggio di usare parole, gesti e linguaggi nuovi per dire la stessa cosa. Questo è quello che fa Papa Francesco, utilizza parole, gesti, linguaggi nuovi per dire quello che è la stessa cosa. Poi, secondo me, dal punto di vista, da una prospettiva anche non solamente religiosa, quello che fa il Papa, anche da una prospettiva politica, è interessantissimo. Molti dicono che le posizioni che sta prendendo sono delle posizioni politiche, che il Papa è lui l'opposizione in Italia. E anche dal punto di vista dell'impegno politico del Papa, ho chiesto ad Andrea Grillo, chiedendogli di commentare su un commento, su una frase che si sente spesso, gente che lavora con me, anche politici che lavorano al Parlamento Europeo, dicono: questo Papa è un comunista. E io allora ho tentato di provocare il professor Grillo, gli ho chiesto: ma lei cosa risponderebbe a chi dice che il Papa è un comunista? Lui dice che queste persone non hanno capito niente, perché il Papa non si collega né a destra né a sinistra, il Papa è moderno e le posizioni del Papa su molti temi, quello a cui starete pensando tutti, quello dei migranti, è una posizione di modernità che dovrebbe essere condivisa sia dalla destra che dalla sinistra. In più lui ha aggiunto il problema della politica oggi è che quando si fa riferimento alla religione vengono citate delle piccole frasi, dei pezzi delle frasi di Papa Francesco. Invece la politica, quando cita la religione, dovrebbe citarne il lungo respiro che ci sta dietro, dovrebbe ispirarsi al lungo respiro che viene fatto nei suoi discorsi e non estrapolare quello che gli conviene. Questa è la critica principale che viene fatta all'uso strumentale che la politica fa della religione oggi.
No, se Zanini mi consente, vorrei portare un attimo il discorso un po' sull'attualità anche, diciamo, politica, sui temi che sono continuamente al centro della discussione: sovranismo, nazionalismo ed Europa. Ecco, in che modo si ha l'impressione che, diciamo, che personaggi come Trump o come Salvini poggino i piedi su dei principi più solidi di quelli che non siano quelli della sinistra oggi. Al tempo stesso, quelle che sono diventate un po' delle categorie del ragionamento, l'Europa stessa è qualcosa di più che una dimensione geopolitica, geografica, è qualcosa di più di questo. Quindi come ci si può muovere oggi con questi nuovi, diciamo, paletti intorno ai quali che sembrano delimitare il discorso politico oggi?
Lo spessore culturale, che è una parola come Europa, va al di là, a mio avviso, di quelle che sono le semplici contingenze e le semplici anche necessità politiche attuali. Cioè l'Europa deve corrispondere anche a una sua natura, che è la sua anima profonda. Ora l'Europa ha enormi responsabilità in termini di affermazione di potere e di dominio, ma nello stesso tempo ha grandissime responsabilità in termini di consapevolezza e di apertura verso soluzioni nuove e diverse. Perché le soluzioni che possono venire a questa situazione di globalizzazione non possono che far riferimento a qualche cosa che non è semplicemente l'economia. Ora, tutti dicono la questione dell'economia come struttura è la questione del marxismo, quindi è tutta lì. Sì, però l'economia, come dire, in Marx è una dimensione della cultura del pensiero in senso forte, è una dimensione della filosofia anche. Quello che io direi agli economisti è: dovete anche voi ribellarvi a questo appiattimento. L'economia è diventata oramai semplicemente un discorso tecnico di efficacia e di efficienza. Ma dove sta lo spessore? Dove sta lo spessore di pensiero? Allora l'Europa dovrebbe essere il luogo in cui questo spessore riemerge. Certo, non perché anche qui tu giustamente parli della sinistra ancora come una categoria che in qualche modo deve avere un significato. Innanzitutto la sinistra ce l'ha ancora quel significato o l'ha perso per strada? Nel senso che sempre di più la sinistra sembra uniformarsi a quello che è il pensiero dominante, che è un pensiero economicista, ma economicista in una certa maniera. Tony Negri dice: siamo in un'epoca post-industriale perché chi comanda, chi ha il potere, non sono più gli industriali, sono uno strato della finanza. Ecco, qui allora bisognerebbe riuscire a trovare in Europa una dimensione anche di pensiero, anche spirituale, nuova, e qui forse anche il discorso rispetto a il Papa Francesco, rispetto a quello che dice Papa Francesco, per me ha un significato molto importante, perché ci mostra come sia possibile affrontare questi temi, che banalmente vengono risolti in termini economicistici facendo questo o quello, salvo poi, come chiedeva la regina Elisabetta, ma voi, tutto questo pensatore non l'avete prevista questa crisi, no? Quando è andata alla London School of Economics ha fatto questa domanda, ai quali gli economisti effettivamente non sono riusciti a rispondere. Ma in tutto questo, appunto, Papa Francesco è uno di quelli che ci mostra come dietro questi problemi e dietro la necessità di affrontarli ci sia però anche la necessità di affrontarli secondo un pensiero, secondo uno spirito. Sapendo, ecco, nel caso del Papa, lui ha delle verità assolute e profonde. Noi abbiamo mezze verità, giustamente dice, ma queste mezze verità non sono però così, come dire, estranee. Quando gli studenti mi chiedono, ma prof, cosa possiamo fare? Qual è la soluzione per il problema delle migrazioni? Io dico, la prima cosa è stare attenti a chi dice di avere la soluzione, perché probabilmente quella che lui chiama la soluzione non è la soluzione. Non è la soluzione l'accoglimento, non è la soluzione il respingimento, non è la soluzione andarli a aiutare lì, non è la soluzione avere a che fare con le mafie e con i corrotti, però forse bisogna trovare un mix. E bisogna che questo mix, che la sensibilità nuova, ci coinvolga direttamente, come diceva la Murata. Allora io chiedo ai miei studenti, voi se andate a comprare dei... L'esempio era qualche anno fa, avevamo fatto la questione del peperoncino che veniva dal Malawi. Allora, c'era scritto sull'etichetta Malawi, dove sta il Malawi? Sta lì in Africa. Ma come è arrivato qui? Allora abbiamo scoperto che era una tal azienda di, che però era collegata a un'azienda, mettiamo, di Vienna, e questa una multinazionale tedesca. E allora dobbiamo approfondire, quanti soldi, mi è costato 2 euro questa confezione, quanti soldi sono rimasti al Malawi? Probabilmente sono rimasti forse 20 centesimi. E tu cosa puoi fare? Beh, vicino c'è una confezione che c'è scritto Fair Trade. Beh, quello ti assicura che spendendo tu un po' di più, però ti assicura che il 40%, il 50% rimane lì. Ecco, questo è un modo, come dire, di affrontare le questioni sapendo che non abbiamo soluzioni, e nello stesso tempo però sentendoci, come dire, impegnati in prima persona. Ecco, questo è come dire una nuova sensibilità. Allora, sapere che noi non viviamo di verità assolute ma di mezze verità, e che però ci dobbiamo mettere anche del nostro in tutto questo. Se facciamo questo ragionamento rispetto all'Europa e ci accorgiamo che qui forse possiamo crescere in un'idea non di Europa degli Stati, è perché qui la retorica diventa... Quando parlano dell'Europa dei popoli, sto parlando del cosiddetto populismo, mi parlano però sempre dell'Europa degli Stati. E invece ti dico, ma l'Europa dei popoli è l'Europa delle regioni. E quindi tra me e chi abita in Istria c'è una comunanza che è storica, antichissima, c'è un'idea di spirito, di pensiero che va al di là della contrapposizione tra frontiere. È su questo che dovrebbe crescere l'Europa, e sul discorso di una nuova democrazia che esce fuori da molti interventi di questo libro. Cioè, una nuova democrazia significa una democrazia di confronto, una democrazia di identità plurime, multiple, identità che non si chiudono ciascuno in se stessa, ma anzi si giocano, e anche a livelli differenti. Io non riesco a capire perché non posso sentirmi veneziano o venetico allo stesso tempo in cui mi sento anche italiano, ma mi sento anche europeo. Cioè, la questione dell'appartenenza non è una questione esclusiva, è una questione invece di pluralità, e su questo molti insistono, e credo che abbiano ragione da questo punto di vista.
Grazie.
Ma tempo è passato velocemente, quindi andiamo un po' verso le conclusioni. Non so se credo che Farinetti e altri debbano fare un dibattito a Piazza Ferretto, quindi non abbiamo tanto tempo, per chi volesse andare lì a seguire quell'altro dibattito. Ecco, vorrei tornare un attimo a Matteo, un po' alla questione generazionale, no? Il fatto che questo lì, cioè, e anche la tua visione un po' soggettiva di come hai vissuto questa tua esperienza, arrivando al punto poi cruciale che è quello, sì, le idee sono importanti, allora noi avevamo l'impressione che ci fossero delle idee forti che ci guidavano, forse viste retrospettivamente non erano poi così forti, ma oggi se ci fossero delle idee ci sarebbe bisogno anche delle gambe per farle marciare, ecco. Cosa ci puoi dire della tua generazione e anche di quelle che vengono dopo di te? Perché questo è il grande interrogativo oggi che persone della mia età non solo si fanno, cioè, e poi questa assenza che noi vediamo è anche un'assenza di persone, di giovani che come allora furono i protagonisti del cambiamento.
Tu Guido parli di gambe che possano permettere alle idee di camminare e secondo me queste gambe si potrebbero tradurre con una parola: responsabilità. Il libertà, uguaglianza, fraternità oggi secondo me deve diventare libertà, uguaglianza e responsabilità. E parlare di responsabilità oggi alla mia generazione significa invertire totalmente la logica di individualismo nella quale viviamo. Come dicevo prima, oggi siamo abituati a vivere l'altro come un mezzo. Bene, questo deve cambiare, l'altro deve diventare non solamente un qualcosa attraverso cui accrescersi, ma anche un qualcuno di cui prendersi cura. E anche in questo sto divagando, però lo dico lo stesso: la prospettiva femminile è importante, perché la prospettiva femminile è stata tipicamente quella dell'attenzione e della cura all'altro. Secondo me la nostra generazione deve fare il suo questa missione di essere responsabili verso gli altri, di essere responsabili verso gli altri animali non umani, e quindi di ridefinire il nostro rapporto con gli animali è un'occasione anche per ridefinire il nostro posto nel mondo. E soprattutto se vogliamo parlare di non solamente della nostra generazione ma di quelle a venire, dovremmo essere responsabili verso l'ambiente, se no di generazioni a venire non ce ne saranno e il problema non si porrà.
Grazie. Dunque, se abbiamo forse tempo per qualche domanda, o altrimenti non so se c'è qualche curiosità su questo libro, qualche domanda per il nostro, ecco, lì c'è un nostro.
Qualche tempo fa ho assistito ai lavori di un convegno sull'emigrazione all'Università di Palma, e tra questi studiosi intervenuti c'erano dei demografi che ci davano un'immagine più possibile razionale del fenomeno come sta avvenendo. E io chiesi: ma rispetto alle vostre analisi, come vi sentite di fronte alle scelte che fa la classe politica? E loro, i demografi presenti, mi risposero: sentiamo una grande frustrazione, perché le scelte sono veramente diverse. La mia domanda è questa: si è parlato adesso di un approfondimento, di un cunicolo che abbiamo scavato nella realtà parlando con questi filosofi a fronte di una superficialità dell'approccio attuale, perfetto, ma io ho la sensazione che questo cunicolo sia lontano da quello che sta facendo la politica. Allora la domanda è questa: tra questi filosofi ce n'è qualcuno che fa parte, non dico di un think tank, però di una del tentativo di costruire un corpus di pensiero che sta alla base di questo modo di fare politica, se esiste?
Aspettiamo altre domande.
Se ci sono,
ci sono altre domande o possiamo rispondere a questa?
Ecco, poi casmai se vuoi firmare i libri.
Sì, con piacere. Allora, per quanto riguarda, risponderò sinceramente, non so se questi filosofi tra le loro varie e svariate attività facciano anche parte di un think tank, ma per rispondere in modo concreto, colui che forse si è più interessato alla questione del gestire i flussi migratori e quindi gestire questo cambiamento demografico che è inevitabile è Mauro Ceruti. Mauro Ceruti è stato qualcuno impegnato anche politicamente e, come diceva il professor Zanin, lui insiste molto su questa dimensione dell'identità multipla. Identità multipla che significa al contempo, come spiegava il professor Zanin, nazionale, europea e mondiale. Può sembrare una cosa di difficile comprensione, forse per i più di voi, non lo so, non parlo come una persona della mia età, ma per me che ho 30 anni, che ho studiato in Italia, all'estero, che vivo all'estero, vivo in Francia, a Strasburgo, che parlo 5 lingue, il concetto di identità multipla non è un'utopia impossibile, anzi è quasi la realtà, è la realtà ed è un qualcosa, anzi è un qualcosa di cui abbiamo bisogno, di cui ho bisogno. Io vivo in Francia, ma non sono francese, sono trentino e lo sono non solo nel contatto che ho con i miei genitori tutti i giorni, ma nel mio informarmi attraverso i giornali trentini, nel mantenere il legame con quello che è il mio territorio. Ma allo stesso tempo questa identità non è multipla, forse alla maniera di Ceruti, potrebbe essere anche declinarsi da ancora più sfaccettature. La nostra identità sono anche le persone che conosciamo e con cui intratteniamo, costruiamo qualcosa, e quindi penso che in questo mondo che è così mobile, dove siamo a volte obbligati, ma a volte abbiamo anche l'opportunità, la grande opportunità di muoverci, di conoscere, l'identità multipla è quasi una conseguenza, non dico una conseguenza obbligata, ma qualcosa che non è così lontano dalla realtà.
Sì, rispetto al tema della politica, allora qui dobbiamo ragionare su due livelli, visto che si parlava anche di un cunicolo, no, sotto. Da un punto di vista generale la politica è rimasta indietro, su questo non c'è alcun dubbio. Però attenzione, il mondo attuale va avanti attraverso delle scelte che sono comunque politiche. E quindi, allora qui parliamo di buona o di cattiva politica. E cioè, la buona politica è una politica che cerca di rispondere ai problemi dal punto di vista anche dell'autenticità del nostro pensiero, della nostra volontà, dei nostri valori. La cattiva politica è quella politica che invece sfrutta le situazioni per portare a far emergere quelli che sono gli interessi, ma che sono ben collocati questi interessi. Cioè, voglio dire, quando Occupy Wall Street diceva noi siamo il 99%, stava dando un'indicazione ben precisa. E cioè gran parte del surplus che si è creato anche negli ultimi anni credo che vada nelle mani di 1.000-1.200 persone. Questa è politica. Le multinazionali fanno politica. Quindi non è che non ci sia questa dimensione della politica. Se si rinuncia a fare una buona politica, cioè a metterci la testa dietro la politica, ad avere un pensiero che cerca di pensare la politica in modo diverso, ci sarà qualcuno che fa della politica comunque, ma quella politica sarà questo tipo di politica. Quindi, certo, da un punto di vista la politica non è più quella, e cioè è a rimorchio di altri interessi. Però da un altro punto di vista le scelte che vengono fatte sono scelte propriamente politiche.
Allora, ringrazio molto il professor Zanin e Matteo.
Grazie a voi.
E a voi tutti ovviamente per essere stati qui. Spero che sia stato interessante. Il libro lì, Matteo qui.